Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Eccoci qua, bentornati, bentrovati all'ascolto di Messico e bufale. E vorrei cominciare subito con un panorama, visto che questa è la puntata che va in onda nella prima settimana di ottobre, settimana in cui assisteremo, e abbiamo già cominciato la settimana scorsa per la verità, ad assistere alla ricrescita della situazione della pandemia Covid, e la cosa naturalmente ha il suo impatto e ha impatto naturalmente anche sul favoloso, si fa per dire, mondo delle bufale online. Ora volevo cominciare con il proporvi un articolo che ho trovato molto interessante, ed è un articolo che vi riporterò per estratti naturalmente per non farla troppo lunga, un articolo sulla testata giornalistica online TPI.it. Questa testata prende in considerazione, sulla spinta della cronaca in cui è presente naturalmente e doverosamente la questione del processo di Catania contro Matteo Salvini per i fatti della nave Gregoretti della Capitaneria di Porto e che fu bloccata, e lo ricorderete, con centinaia di migranti a bordo appena soccorsi, e fu per un lungo periodo l'estate scorsa bloccata sull'onda delle parole d'ordine, allora era ministro dell'interno proprio Matteo Salvini, sull'onda della parola d'ordine appunto difendiamo l'Italia dall'invasione e cose di questo tipo. Ora non entro nel merito del processo in sé né della vicenda Gregoretti, ma diciamo che l'articolo che ho appena citato prende le mosse evidentemente da questo processo e soprattutto dai suoi echi sulla rete, in particolare sulle pagine Facebook di sostegno a Matteo Salvini, e fanno un'analisi abbastanza interessante, devo dire. E l'articolo comincia così, tanto per introdurvi. Sul processo di Catania, gli utenti social appoggiano in massa Matteo Salvini. Come mai? Chiedetelo a Acvetanka, anziana signora abitante a Ocrida, Macedonia del Nord, oppure al ragazzo indiano Hellal, con solo 11 amici su Facebook, ma un grande interesse per la difesa dei confini italiani. E perché non chiedere a Lankoande cosa ne pensi dell'immigrazione dall'Africa, proprio lui che viene dalla Costa d'Avorio? Ecco, già qui abbiamo capito che insomma viene rilevata una certa stonatura. In che cosa consiste la stonatura? La stonatura consiste nel fatto che circa il 20% dei like e delle interazioni con i post collegati al processo di Catania, che sono cominciati diversi giorni prima l'inizio materiale del processo, circa, appunto, dicevo, il 20% dei like sono riferiti a profili Facebook che sono di persone straniere. Ora, naturalmente, sappiamo tutti, noi per primi, che la Lega ha dei sostenitori non di nazionalità italiana residenti in Italia. Ora però credo che ci voglia un bel po' di fiducia, come dire, per dire che questi sostenitori stranieri, ma residenti in Italia, sono il 20% dei like totali di questo gruppo di post. E questo non è dietrologia, perché? È stato, ritorno all'articolo, è stato evidente l'aumento delle interazioni a sostegno del leader della Lega, tanto da registrare un sospetto più 9% sull'indice di engagement medio della pagina. La fonte è il sito CrowdTangle, che è un sito di analisi della rete. Nella settimana, questo misurato nella settimana dal 20 al 29 settembre. Andando a spulciare a caso fra i nomi di chi ha messo like, il mi piace famoso di Facebook, su appunto questi post collegati al processo Gregoretti, si trovano nomi, diciamo, provenienti da veramente tutto il mondo e nomi che nelle pagine corrispondenti Facebook hanno, corrispondenti a questi profili, hanno o nessun post o un post o nessun amico o un amico o una foto. In sostanza, profili praticamente abbandonati qua e là, probabilmente anche nemmeno corrispondenti a persone fisiche, a persone reali, quindi. Come si spiega? Si spiega, prosegue l'articolo, con il fatto che sono numerose nel mondo le troll farm, cioè le fabbriche di profili falsi in buona sostanza, specializzate nel creare account finti, e numerose inchieste giornalistiche internazionali hanno dimostrato come le grandi potenze Cina e Russia in prima linea in passato abbiano schierato migliaia di account non riconducibili a persone esistenti per condizionare il dibattito nelle nazioni avversarie. Il caso più famoso è quello dell'esito del referendum sulla Brexit in Inghilterra. Non solo la geopolitica, continua l'articolo di tp.it, è interessata al fenomeno. A comprare follower sono star, politici nazionali, sportivi. All'inizio si comprava al buio, ma oggi si possono scegliere i propri follower falsi per sesso, età e anche nazionalità. Gli strumenti online per snidare gli account finti ci sono, ma non sempre riescono a individuare i cosiddetti fake, anche perché gli account falsi sono solo la punta di un iceberg fatto di mercati, di pagine e profili usati, tra virgolette, che rendono molto difficile, persino ai complessi algoritmi dei social network, la loro individuazione ed eliminazione, qualora ne abbiano l'interesse. L'articolo, riporta anche che, la rivista Rolling Stones, che si occupa di musica peraltro, a giugno di quest'anno ha provato a contattare i follower sospetti e non ricevendo però alcuna risposta. Come come ci si può aspettare quando il profilo sia falso. Come dicevamo, è la settimana in cui assisteremo molto probabilmente alla ripresa stiamo già assistendo veramente alla ripresa della pandemia per quanto riguarda l'Italia in particolare. E quindi lo si può dare praticamente per scontato, avremo anche la proroga dello stato di emergenza in Italia, la proroga fino a gennaio. Diciamo che la proroga intanto dello stato di emergenza, va ricordato, non è l'automatica riproposizione del lockdown generalizzato, che è una cosa che si cercherà di evitare fino a che sarà possibile, nel senso che sarebbe una cosa che ridurrebbe a mal partito, come già si è visto in primavera, l'economia italiana, e questo è una cosa che va evitata a tutti i costi, e di qui l'insistenza per mascherina, distanziamento, lavarsi le mani e quant'altro. Non ve lo ripeto, tanto ormai è una canzone che abbiamo imparato, penso tutti, purtroppo fin troppo bene. E ne parlo però per i riflessi sul web. Riflessi sul web che sono tanti e abbondanti, devo dire. In quanto pare che la strategia ormai consolidata di opposizione al governo Conte preveda anche il bombardamento massiccio tramite social media e catene di Sant'Antonio su WhatsApp, e chi più ne ha più ne metta, di notizie più o meno terroristiche, più o meno fasulle. Allora, ecco qui alcuni esempi citati al volo, e al volo ovviamente smontati, ma è una cosa abbastanza facile. In realtà ci può riuscire chiunque, basta essere dotati di un minimo di spirito d'osservazione e di realismo soprattutto. Torna il lockdown. E molti hanno già cominciato a bombardarci con questa bufala. No, no, ragazzi, non è il lockdown, non si può escludere se siamo particolarmente ostinati nel voler ritenere la mascherina una museruola e l'emergenza come una dittatura sanitaria. Se vogliamo ancora baloccarci con queste scemenze, però quello che abbiamo è un'altra cosa. Si chiama stato di emergenza, cioè la possibilità per il governo di introdurre in via d'urgenza misure di emergenza, il più possibile localizzate, mirate e limitate, però è questo. Lo stato di emergenza è questo, non è il lockdown automatico. Seconda cosa, indossare la mascherina è reato. Qui si va sul terrorismo. Si va sul terrorismo perché si dà l'impressione o di una contraddizione, o di una qualche forma di incapacità del governo, o di una decisione non legale in qualche maniera. Era già stato fatto questo giochino, un po' infantile, devo dire, era già stato fatto, ripeto, in primavera. In primavera era già stato immediatamente e giustamente smontato perché non ha letteralmente senso, perché si basava sulla interpretazione maligna di una norma antiterrorismo degli anni Ottanta, vietato circolare con il volto travisato, cioè nascosto. Vero, verissimo. Salvo. C'è addirittura nella legge degli anni Ottanta, salvo situazioni di emergenza sanitaria conclamate e definite dal governo. Quindi, allora, la mascherina, indossare la mascherina non è reato. Altra sciocchezzuola. Non esiste nessuna legge che ti impone una mascherina. No, è vero. Questo è vero. Non esiste nessuna legge perché avrà la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non è una legge, però ha forza di legge. Avrà forza di legge, perdono, in quanto sarà sicuramente reiterata. È da vedere se verrà reiterata con competenza territoriale dei prefetti, quindi solamente in alcune aree del paese, o se sarà generalizzata a livello nazionale. Ma fatto sta che la base normativa c'è ed ragazzi, è legittima. Perché evidentemente non siamo molto bravi a rispettare. Come si dice, rispetto il limite di velocità? Sì, ma c'è l'autovelox? Se no non lo rispetto. Ragazzi, siamo fatti così. Rendiamoci conto e prendiamone atto. Quindi, mascherina. Altra cosa che circola in rete, il tampone Covid causa la sindrome da shock tossico. In un'altra versione la stessa cosa circola, in un'altra versione la stessa cosa circola, volevo dire, circola, il tampone è tossico e ci mostrano anche il bugiardino, il foglietto illustrativo, detto in maniera burocratica. Peccato che quello è quello che è nato a questo strillo in varie forme su Facebook, su WhatsApp. Questo strillo viene abbinato appunto a un bugiardino. Peccato che quello non è il bugiardino del tampone, l'oggetto, lo stecchino con l'ovatta in cima. Quello è il tampone. Non è quello. il bugiardino, anche perché il tampone in sé per sé, lo strumento, non ha bisogno del bugiardino. Bisogno del bugiardino ha tutto ciò che viene comprato in farmacia e viene venduto con o senza ricetta medica per uso personale. Ma tutto quello che ha un contenuto chimico. Allora, il tampone tossico e lo dimostrerebbe il bugiardino. Il bugiardino, come dicevo, non è relativo al tampone, al bastoncino, ma è relativo al kit con i reagenti per l'analisi del fluido organico prelevato con il tampone, cioè con il bastoncino. Lo so che ormai è invalso l'uso di definire tamponi l'analisi diagnostica. È un'imprecisione, una semplificazione, però la notizia che il tampone, quello che ti mettono nel naso, in bocca e nel naso per prelevarti il fluido biologico e controllare se sei o no affetto da coronavirus SARS-CoV-2, quello non è tossico. È tossico il reagente con cui la persona analizzata non viene in contatto. Quindi siamo in presenza di una bufala. Che cosa stanno facendo? Stanno facendo terrorismo. Quello sì, questo sì è terrorismo. È terrorismo a fine di delegittimazione politica. Cioè è diventata una questione politica. Una questione che è semplicemente di buon senso e di salute pubblica è diventata una questione politica, uno strumento di lobby. E vi stanno manipolando alla grande, ci stanno manipolando alla grande. L'ultima bufala di cui voglio parlarvi, soprattutto perché è una bufala che ha preso ben 13.000 like su Facebook, e anzi like, perdon, preciso, condivisioni, che è pure peggio, è quella relativa a il contadino cubano fucilato per ordine del Che Guevara. Parliamo di Cuba, rivoluzione castrista. Allora, perché se ne parla? Perché un po', diciamo, tutto fa brodo per attaccare l'avversario, no? Vabbè, questa si dice se la vi, no? È un meno se la vi, se invece consideriamo perché questa cosa è un falso. Questa cosa è un falso nel senso che la fucilazione è vera, è avvenuta ad opera delle milizie castriste, è vero. Quello che non è vero è che si trattasse di un contadino che non voleva cedere le sue terre e non voleva lavorare per il nuovo governo castrista. E quindi, diciamo, non è il classico, diciamo, la classica cattiveria, la classica ingiustizia perpetrata dal cattivo e perfido regime comunista. È stato un atto di guerra, perché la persona fucilata era un caporale dell'esercito di Batista, che era il dittatore che governava Cuba prima di Castro, ed era praticamente il fantoccio degli Stati Uniti, e che teneva in piedi una dittatura personale, e che però diciamo non ha fatto altro che favorire, paradossalmente, con il suo modo di governare assolutamente iniquo, l'insorgenza del regime castrista così come lo conosciamo, come l'abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa. Ecco, a cosa serve quindi pubblicare un pezzo di storia falsandone il contenuto e cambiandone quindi la natura? Cioè, è fin troppo facile, se la portiamo per esempio sulla realtà italiana, sulla storia italiana, prendere dei partigiani che fucilano una donna, o dei repubblichini, quelli della Repubblica di Salò, i collaborazionisti con i tedeschi, che facevano qualche cosa di altrettanto efferato, e buttarla, ripeto, ad oggi, buttarla sulla rete, magari aggravandola in modo da poter mostrificare il proprio avversario politico. È un giochetto che con la storia ha poco e nulla a che fare, ma è un giochetto che in ogni caso non dovrebbe influenzare più di tanto. Il fatto che un giochetto del genere, ripeto, un falso storico a tutti gli effetti, vada a prendere 13.000 condivisioni perché una cosa mi piace, quindi non la controllo, quindi la moltiplico, diciamo che non ci facciamo proprio una bella 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 figura, devo dire. Bene, con questo sono arrivato al termine del mio tempo, per cui non posso fare altro che rimandarvi alla prossima settimana. Speriamo, come diceva quel maestro napoletano nel suo libro, io speriamo che me la cavo, naturalmente esteso a tutti voi, e sto parlando di virus e dintorni. Fate i bravi, ciao ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.